105.250 Radio Blackout, un buongiorno, bentornati, ben rimasti sulle libere frequenze dell'unica emittente liberata dell'etere torinese. Sono le 10.43 minuti esatte di oggi, giovedì 4 aprile, 23 aprile. Comincia in questo momento Macerie su Macerie. Per adesso solo Fabio ha i microfoni, in attesa che anche Maya mi raggiunga. E dovrebbe anche raggiungerci un ospite dalle montagne. Per parlare della lotta contro la base militare di Mattarello in Trentino, di un convegno antimilitarista che si terrà proprio da quelle parti a Rovereto il 2 maggio, e magari anche di una proposta di un campeggio antimilitarista a giugno. Sentiremo anche qualcuno da Milano per farci raccontare di come è andata la giornata di ieri, questa lotta dei profughi che hanno occupato nei giorni scorsi una casa, un albergo abbandonato, e sono stati sgomberati brutalmente dalla polizia mandata dal podestà vice sindaco Decorato. Una lotta per molti versi simile, vicina, gemella, se vogliamo dire, di quella dei profughi che anche qui a Torino hanno occupato due case. Per voi qualche lettura di una lotta lontana apparentemente dal nostro territorio, una lotta dei minatori tunisini. In corso già da molto tempo, almeno gennaio dell'anno scorso. Lotta repressa molto duramente dal governo tunisino, che probabilmente ha provocato un'ondata migratoria di massa, comunque, di persone che hanno partecipato a questa lotta per sfuggire al carcere, alla tortura, hanno attraversato il mare. Per questo motivo probabilmente non è strano che tra i protagonisti delle rivolte nei CPT di queste ultime settimane, e anche per esempio della rivolta nel carcere di Trapani, dove due, tre guardie carcerarie sono rimaste ferite, con braccia spezzate, ecco, non è strano che siano proprio dei tunisini, che magari proprio arrivano da quei paesi, da quelle lotte, che portano con loro un bagaglio di esperienze e di determinazione. Sempre bello indagare su i legami sotterranei che ci sono anche a distanza. La lotta è come un virus che si espande, che attraversa mari e monti. Ricordiamo i numeri di telefono comunque per mettersi in contatto con noi, il numero fisso per squillini o interventi in diretta è lo 011 24 95 669. Il 346-66-73-263, il numero per mandare messaggi e segnalazioni per il servizio Cisti, viaggiare informati per segnalare la presenza di posti di blocco, controllori, alpini e tutto quello che possa romperci le scatole, limitare la nostra libera circolazione in città. We'll be right back. un saluto anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando in streaming in questo momento, vicini e lontani. Sapere come fare, collegatevi al sito radioblackout.org. E comunque anche è bello dire che stiamo per festeggiare questo 25 aprile, anche ce ne freghi molto delle scadenze democratiche. Ma mai come quest'anno veramente di liberazione si tratta. Come sapete, il decreto sicurezza è diventato legge, sì, ma amputato delle parti più odiose, dell'estensione a 6 mesi di reclusione nei centri di permanenza temporanea per stranieri senza documenti. E per quanto riguarda le ronde. E quindi, insomma, diventato legge senza quelle parti, siamo tornati al regime normale, ahimè, altrettanto odioso, di 2 mesi di detenzione amministrativa, e proprio in queste ore si stanno verificando le prime liberazioni. Il numero stimato è di 1 migliaio di reclusi che devono essere liberati, e questo, ricordiamolo, non è merito del Partito Democratico, delle alleanze, delle tattiche, degli accordi parlamentari, ma è frutto della lotta dei reclusi stessi, che ci hanno insegnato come si conquista la libertà, lottando e cercando di scappare. Informano subito che ci sono gli alpini in Piazza della Repubblica, in agguato, nei pressi del numero 3 di Piazza della Repubblica, quindi cisti a chi fosse in giro per il mercato. Ebbene, quindi, allora, non riusciamo a metterci in contatto con nessuno in quelle di Milano, e allora ne parlo un po' io per quello che so. Allora, ieri sicuramente la radio ha seguito quello che è successo. Allora, come sapete, c'è stata un'occupazione di un albergo abbandonato nell'Interland milanese da parte di centinaia di profughi somali eritrei, richiedenti asilo, quindi con tutte le carte in regola per avere quello di cui abbiamo diritto tutti, cioè una casa, un lavoro e queste cose qua. Però, giustamente, dato che nessuno glieli dà, hanno deciso di prendersela con le loro mani. Dopo 2 giorni sono stati sgomberati brutalmente dalla polizia e loro hanno deciso di resistere. Allora, una parte era stata chiusa dentro alla casa e un'altra invece era stata lasciata fuori. Quelli che sono rimasti fuori hanno prima occupato i binari di una stazione, prima i binari della ferrovia e poi i binari della stazione di Bruzzano. Sono stati più volte sollevati di peso, caricati, hanno cercato di disperdere, loro si sono diretti prima su una strada più verso il centro e poi hanno deciso di occupare un ponte, anche lì sono stati caricati, hanno resistito quindi a 3, 4, 5 cariche, una cosa sempre dignitosa, e hanno poi passato la notte all'adiaccio nel cortile di una struttura che si chiama Pino Pini, una struttura comunale data in concessione a varie associazioni e anche una chiesa copta, la stessa religione teoricamente degli eritrei, ma costoro non hanno voluto sentire ragioni, non hanno voluto dare niente, nessun aiuto, e costoro hanno dovuto dormire sull'erba umida, nell'umidità milanese. Ieri poi si sono dati appuntamento ai giardini di Porta Venezia. Si sono raccolti sin dalla mattinata e poi verso le 4 è partito un corteo, questo ieri, è stato quello che ci raccontano, un corteo molto partecipato sia dagli stranieri sia dagli italiani solidali e determinato. Dovevano dirigersi verso degli uffici dell'Unione Europea per chiedere i loro diritti, erano stati informati da parte di alcuni italiani un po' più che sanno un po' come vanno le cose. Gli hanno detto: guardate che è un po' inutile chiedere queste cose all'Unione Europea, e niente, hanno voluto andare lo stesso. Comunque il corteo si è concluso in piazza San Babila, la piazza è stata tenuta fino alle 22:30 di ieri sera. A quell'ora poi le promesse dei politici di un dormitorio per la notte si sono mostrate quello che erano, cioè un'illusione. E allora, ottenuta la risposta che si sapeva che avrebbero ottenuto, i rifugiati sono ripartiti in corteo alla volta di nuovo dei giardini di Porta Venezia e anche ieri notte hanno trascorso la notte all'adiaccio. Dopo questa manifestazione, adesso non abbiamo altri aggiornamenti, non sappiamo cosa stia succedendo questa mattina, immagino che queste persone, questi profughi siano stremati da 2 notti passate all'adiaccio. Quello che sappiamo è che però ieri sera la polizia ha seguito un compagno del comitato antirazzista milanese, lo ha seguito, pedinato fino a casa, lo ha fermato e lo ha portato in questura e gli ha notificato un foglio di via da Milano. Quindi questo è il modo in cui la polizia tratta gli italiani solidali, il modo in cui la polizia tratta le persone che lottano assieme agli stranieri. Questo compagno è stato protagonista, animatore di diverse lotte, a partire dall'occupazione dei Rom di Via Adda e poi anche la lotta dei lavoratori di Origio. L'unica risposta che la polizia riesce a dare a queste persone è l'esilio, il foglio di via, il bando dalle nostre città, una cosa che la polizia ha sempre fatto e che non ha mai smesso di fare. Questi provvedimenti sempre odiosi ritornano comunque come asso della manica delle varie questure. Quindi cercheremo anche di metterci in contatto con questo compagno del comitato antirazzista, questo compagno bandito da Milano, per sapere un po' com'è andata, se questo provvedimento è veramente effettivo e che cosa si intende fare per rispondere. Però anche in questo momento non riusciamo a metterci in contatto con lui, quindi vedremo se possiamo farlo entro oggi, se no sicuramente nei giorni prossimi si saprà qualcosa di più. Ebbene, terminato questo aggiornamento sulla lotta dei profughi che hanno occupato a Milano. Non sono più solo negli studios di Radio Blackout.
Ebbene sì, mi sono scollata dal cuscino.
Ebbene, è arrivata Maya, squillini di approvazione.
Arriva anche subito un cisti viaggiare informatiche nei pressi del Ponte Rossini, c'è un posto di blocco dei vigili urbani, quindi attenti a chi passa da quelle parti là.
Nascondete i cellulari e fate finta di mettervi la cintura. Ed è arrivato anche, assieme a lui, il nostro graditissimo ospite dalle montagne, l'omaccione dalle montagne, che in questi giorni sta un po' frequentando gli studios di Radio Blackout, una voce a voi nota, per i radioascoltatori più affezionati, e ci parlerà della lotta contro la base militare di Mattarello. Quindi un attimo che prende posizione. Parleremo un po' di quello che succede in Trentino, dove già il cantiere è già aperto, parleremo un po' dello stato di avanzamento dei lavori, su quello che è già stato fatto in termini di lotta contro questa base. Di un appuntamento, convegno antimilitarista, eventualmente anche di un campeggio antimilitarista a giugno. Allora, buongiorno.
Buongiorno.
Fai sentire che sei trentino veramente?
Come fai?
Iorlelei!
Lei non vuole. Beh, buongiorno, allora, volevamo parlare appunto di questa base militare che vogliono costruire a Mattarello, che è praticamente quello che potrebbe definirsi l'Interland di Trento, ovviamente ridimensionato.
Non esageriamo.
Appunto, ridimensionato a quel che è la provincia di Trento e Trento stesso, insomma, non è una città, è un paesone abbastanza grosso. Mattarello è a sud, diciamo, di Trento, è un paesino in realtà, nonostante ormai faccia parte della cintura di Trento, è un paesino e anche abbastanza piccolo. Ecco, qui vorrebbero costruire una base militare, appunto, che loro chiamano cittadella militare, che ha delle dimensioni rispetto al paese abbastanza grosse, insomma, si parla di quasi 40 ettari di territorio, tra l'altro strappati tutti alle campagne, alle culture della gente di lì, dei quali un 30% innanzitutto sotto segreto militare. Dunque è magari una prassi nella costruzione delle basi militari, però che la gente non sappia quello che va a trovarsi parcheggiato di fianco a casa non è mai bello. Oltre a quello che non sa, quello che sa invece è che è una spesa enorme, si parla di 400 milioni di euro. E
sì, diciamo che il business più grosso in generale sempre nel mondo è la guerra, cioè tutto quello che si muove per la guerra e per finanziarla, quindi insomma non ci sorprende che le spese per il finanziamento di Mattarello siano veramente ingenti.
Sono ingentissime e tra l'altro è la provincia di Trento, che è l'unica in Italia ad avere a bilancio una spesa di guerra in questa maniera qua, nel senso che normalmente le spese di guerra vengono affrontate statalmente dallo Stato, direttamente al Ministero della Difesa. In questo caso qua invece, essendo la regione statuto autonomo per le sue gabole, insomma, è finanziata direttamente dalla provincia di Trento.
E quindi, ma cittadella dicevi prima, cittadella, sì, militare, ma
cittadella perché? Perché quando hanno presentato, per modo di dire, nel senso che pubblicamente non hanno mai, non hanno mai parlato,
magari giusto un piccolo frangente di quello che poi chiaramente la gente andrà a incontrare, però.
Sì, la presentavano come qualcosa di fruibile dal paese. Allora, facciamo il posto, c'è da dire che qua ci dovrebbero andare dentro 1600 militari, che non sono pochi, assieme a questi militari qua la possibilità di farla fruire alla gente, no? Immagino i bambini che entrano tra i fili spinati per andare al campo da tennis con i loro amici, quell'altro che va a sorpassare le sbarre con la guardiola per andare in piscina, perché parlavano di tutte queste infrastrutture qua, no?
Sì, quindi insomma si... Così arrivano, si piazzano nel territorio e per in qualche modo imbonire la popolazione offrono queste infrastrutture, insomma tutto ciò per far ingoiare un po' la pillola, come si dice, no?
Esattamente,
alla popolazione, perché poi di fatto non si sa che cosa succederà all'interno di questa base. A parte appunto queste cose così abbastanza inutili, infrastrutture in una base militare non so quanta utilità possano avere, se non appunto l'utilità di far passare un po' più liscia questa cosa nella popolazione, credo, no?
Esattamente. Difatti l'unica utilità che hanno le strutture di questo tipo qua è effettivamente la guerra, perché altro non possono darci. Tra l'altro, quando si parla di base militare, ne parli anche nell'ottica che è effettivamente una base operativa, nel senso che le truppe che poi andrebbero, le truppe, esagero magari coi termini, però i soldati che andrebbero ad occuparla sono effettivamente soldati che già sono impiegati in missioni all'estero, perché i soldati a Trento sono due battaglioni alpini, sono comunque da anni, ancora dal Kosovo, impegnati in quelle che chiamano appunto operazioni di pace.
Beh, intanto allora magari li metteranno a difesa del cantiere, come diceva il Berlusca, i cantieri di importanza strategica e comunque i siti di importanza strategica verranno comunque difesi dai militari, quindi non solo giù a Napoli, non solo magari in futuro la TAV, ma anche appunto la costruzione stessa delle basi militari,
stesse, sì.
Quindi
sì,
insomma
sì.
Da qualche parte li ricicleranno, si sa che quelli... un utilizzo lo trovano, ecco, molto facilmente.
C'è un'altra cosa da aggiungere, è che adesso questo progetto qua va a inserirsi completamente in quel che prima sembrava qualcosa a volte di incompreso. Prima tra tutte una specie di autostrada, che in realtà non è autostrada ma una superstrada, diciamo, che si chiama Pirubì, che per 10 anni, perché è 10 anni che la gente non la vuole fare, le istituzioni spingono. E si può fare questa cosa, che però era abbastanza incomprensibile, se non quella di snellire appena appena il traffico di una valle che è dietro Trento, e non si capiva il contesto in cui andava a inserirsi. Adesso guardiamo il Dal Molin, guardiamo la base di Mattarello, quella strada lì unisce esattamente queste due basi qui. In più, di fianco ai terreni su cui viene costruita questa base, secondo il progetto, c'è l'unico scalo esterno, cioè fuori dalla montagna, del TAV. Dunque
insomma, si spiega
tornano,
da solo,
insomma.
Sì,
esatto.
Dice...
E come ultima cosa va a essere costruita appunto di fianco a un aeroporto civile, l'unico aeroporto che c'è in zona, aeroporto per il momento civile ma già utilizzato in parte dai carabinieri ovviamente come centro manutenzione e come unico posto di atterraggio in zona di un battaglione alpino che ha sede invece a Bolzano, è un battaglione di elicotteristi alpino appunto che ha sede a Bolzano.
insomma, si è spiegata proprio abbastanza bene da sola, diciamo, basterebbe guardare una, così, una mappa di quel territorio per capire, insomma, tutte le grandi opere degli ultimi tempi, come vanno a combinarsi e come vanno a cadere, come tutto andrà a cadere al suo posto, la ciliegina, diciamo, sulla torta di questa immensa colata di cemento sarà, vorrebbe essere appunto la base militare di Mattarello. E quindi, insomma, se, a meno che tu non abbia qualcos'altro da aggiungere rispetto alla base, volevo andare un po' sull'iniziativa con te.
Sì, giusto un'ultima cosa per il contesto in cui si inserisce, no? Appunto, abbiamo visto base militare, abbiamo visto TAV che ci arriva, abbiamo visto collegamenti verso altre basi militari, abbiamo visto aeroporti vicini. L'ultima cosa da dire è sotto l'aspetto di ricerca, perché in Trentino è arrivata da qualche anno la Microsoft, è arrivata a Grigno, che comunque è lì vicino, è arrivata la Forgital, che sono tutte cose che hanno a che fare con Finmeccanica, e Finmeccanica sappiamo appunto che è italiana, ma in tutto il mondo è una delle più grosse appunto produttrici d'armi e di ricercatrici belliche, insomma. Ecco. Rispetto alle iniziative invece, per il 2 maggio c'è appunto questo a Trento un convegno internazionale antimilitarista. Adesso do, perché sicuramente se provo a memoria me ne dimentico uno.
No, vai pure, cerca il volantino e poi faccio un po' una didascalia del volantino, così almeno, esatto. Insomma, riusciamo a inquadrare bene anche noi l'iniziativa.
Ecco, allora. E niente, praticamente voleva essere una giornata di innanzitutto di scambi di esperienze, perché effettivamente in giro, almeno in Europa, qualcuno magari ha una lotta più avanzata, qualcuno è non lo so,
c'è qualche lotta anche già avariata,
infatti diciamo che
andiamo a parlare magari anche di quella che è una parte interessante dell'antimilitarismo moderno. E sì, appunto, era di unire delle esperienze, appunto, da raccontare delle esperienze ai fini, insomma, di trarre spunti per lottare appunto contro questa base qua. E vabbè, a parte l'intervento sulla base di Mattarello, ci sarà un intervento su i cacciabombardieri, gli F-35 di Cameri a Novara. Tra l'altro, la notizia dell'altro giorno che hanno questi hacker simpatici, sì, hanno rubato i progetti a non mi ricordo chi,
al
Pentagono direttamente. Ecco, questi cacciabombardieri, che ricordiamo sono multinazioni, è una produzione multinazioni di cui fanno parte l'Italia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti ovviamente. E sono i nuovi, sono i bombardieri del futuro, del presente e del futuro, perché hanno un carico anche di testate nucleari, che non mi ricordo adesso, ecco, vado a dire magari cagate, dunque non le dico, però un carico impressionante di armi rispetto agli aerei che hanno preso il volo, insomma, fino adesso. Poi c'era un intervento sul poligono militare che vogliono costruire in Sardegna, vicino a Cagliari, un intervento sulle basi NATO in Germania, fatto da dei compagni di Monaco, quello sulle basi NATO in Jugoslavia con dei compagni di Lubiana, e voi altri con un intervento contro il razzismo di Stato e i militari nelle città, che tra l'altro mi hanno impressionato l'altro giorno, dicevo appunto a loro, il vedere queste pattuglie miste che io non avevo ancora visto.
È da un po' che non metti piede a Torino, sì. Insomma.
E mi hanno fatto proprio un brutto effetto. A parte la quantità, ma la mimetica ha il suo, è un deterrente fisso. L'ultimo intervento, quello di cui magari andiamo a approfondire un attimo, era contro la base USA Ederle, è appunto la base Dal Molin a Vicenza, che è, ahimè, un esempio di come, ahimè o per fortuna, un esempio di come la lotta istituzionale paghi solo appunto le istituzioni e non chi le basi non le vuole. Abbiamo visto una lotta che è cominciata in un certo modo, magari con della gente vogliosa di non far aprire questa cosa qua, recuperate.
Sì, abbiamo scoperto nulla di nuovo, che se il no diventa una, se il no diventa condizionato, se il no diventa sì, ma chiaramente si lascia, come dici tu, tutto lo spazio per il recupero, e esatto, la lotta si è piegata su se stessa,
soprattutto
ripiegata
se
come un piccolo
civica, poi
ecco.
E addirittura no, è una notizia di ieri o dell'altro ieri, appunto, che a me queste cose appaiono spesso incomprensibili, però magari è perché c'ho la testa mia, ma chi ha vinto grazie ai voti del no dal Molin a Vicenza ha dato per scontato ormai che la base si faccia, e ha chiesto in cambio: va bene, fatemi la base, ma almeno fatemi una fermata del TAV. È allucinante.
Gliela faranno, e come, rischia anche poi di passare come una vittoria delle istituzioni, visto che poi il TAV servirà anche per collegare le varie basi militari, per trasportare mezzi, truppe, insomma, artiglieria e cose varie. Non è un caso che ci sia anche in Trentino, proprio vicino alla base di Mattarello, un'altra fermata del TAV, quindi insomma si inizia anche a capire meglio a che cosa servirà questa alta velocità, che cosa deve viaggiare ad alta velocità, solo la guerra, chi la fa.
E poi senti, ma volevo chiedere, quindi l'intervento sulla lotta contro la base di Ederle e il Dal Molin, insomma, sarà portato avanti da chi? Chi sono gli invitati a parlare di questa lotta? Spero non...
No, sarà Andrea Licata. Qualcuno che comunque in qualche modo può parlarci anche di questo esempio qua, cioè del fatto che vale la pena provare in un'altra maniera, perché quella lì, nonostante magari parecchi di noi avessero dubbi prima, fossero addirittura convinti prima che una lotta portata avanti in quella maniera non poteva portare da nessuna parte, direi che adesso con l'esempio davanti agli occhi magari possiamo avere idea di comportarci appunto in un'altra maniera. Poi appunto ci sarà, mi faccio notare il buon Fabio, per fortuna, che l'ero dimenticato, un intervento probabilmente scritto, purtroppo, perché chi doveva farlo non sarà possibilitato a venire, però comunque si riuscirà a dibatterne uguale, sul piano di militarizzazione delle città, chiamato, hai detto?
Urban Operation.
Ecco. Per il 2020, piano nato per il 2020 appunto, che è il progetto innanzitutto abituare, poi militarizzare effettivamente le città, appunto, come parlavamo
sì,
prima.
Sì, avevamo accennato anche qua da questi microfoni diverse volte, appunto, questo piano della NATO, come dici tu, abituare la popolazione alla presenza dei militari in città, perché si prevede che nel 2020 la linea dello scontro si sposterà appunto dal Medio Oriente e dai paesi caldi in questo momento alle metropoli, alle città europee, alle città occidentali, e quindi insomma la linea di fuoco sarà non più appunto altrove ma nelle nostre città, per cui bisognerà fare delle azioni militari, delle vere azioni militari nelle città, e quindi bisogna essere abituati a non piombare così, non far piombare così l'esercito nelle città del 2020, bensì pian piano, dolcemente, così inserirli e abituare l'occhio del cittadino medio a questo obbrobrio.
No! Ebbene, allora, questo è il programma sicuramente interessante di questo convegno antimilitarista che si terrà, ricordiamo, a Trento il 2 maggio. Però questo convegno così non cade dal pero, non è che uno si sveglia la mattina e decide di fare un convegno antimilitarista, ma, come si dice, è un passaggio di una lotta che non è cominciata ieri. Ma insomma è almeno dal 2007 che si va avanti a lottare contro la base di Mattarello. È un percorso che chiaramente non si esaurirà con il convegno stesso, perché non è che la gente combatte per fare convegni. E quindi ci sarà anche un altro appuntamento previsto per fine giugno. Ci parli di questo argomento?
Allora, appunto, come diceva Fabio, il convegno del 2 maggio è un passo all'interno di una lotta che è cominciata da un po' e che andrà avanti appunto dopo il convegno, a fine giugno appunto con un campeggio. Non so, magari due parole su quello che è successo finora.
Sì, come è iniziata questa mobilitazione, esatto. Magari.
Beh, innanzitutto bisogna dire che si è arrivati a sapere le cose. Come al solito in ritardo, perché non è che si presentano con anticipo.
Ti capiterà raramente di sapere dieci anni prima,
esatto,
cosa intendevi fare l'esercito.
Seppur rispetto ad altre volte ci troviamo con tempi più larghi, nel senso che i lavori non sono, i lavori veri e propri della base non sono ancora cominciati, vorrebbero cominciare l'anno prossimo. Però sono cominciati i lavori preliminari, esatto. Allora, siccome la posizione è alluvionabile della base, tra l'altro, cioè a livello dell'Adige, cioè l'Adige salisse, si incazzasse, allora hanno deciso di rialzarla con una montagna di porfido. E praticamente i lavori preliminari, non scherzo, sono portare appunto quintalate, tonnellate di porfido che sta rialzando quella parte di territorio, fino adesso massimo di una decina di metri, che già però 10 metri di porfido
tanto,
uno sopra l'altro, insomma, sono una bella montagna, che tra l'altro sono materiali di risulta dei cunicoli esplorativi che stanno scavando per il TAV. Appunto,
sì.
È un appuntino, ecco.
Non si butta via niente dal TAV.
Appunto, è stato sbancato, sta portando qualcosa e da poco è cominciato appunto la recinzione dell'area, che è
si tengono lontani,
esatto.
Bisogna tenere lontani occhi indiscreti.
Vogliono recintare l'aria, e tra l'altro chi recinta l'aria è l'unica ditta che fino adesso è nota come appaltatrice dei lavori, che è appunto la Nuova Bitumi SRL, che ha sede sia a Trento che a Verona, e appunto sto appalto qua è un appalto da 360.000 euro, che insomma non sono pochi neanche questi,
mica cazzi.
Ecco appunto la Nuova Bitumi, questa ditta. Mentre la mobilitazione contro la base sarebbe un po' lunga da descrivere tutto.
Insomma,
però
facciamo a grandi linee,
sono due o tre punti importanti. Ci sono state delle serate pubbliche a Mattarello e dintorni, sulle onde delle quali è nato un comitato.
Adesso serate pubbliche cosa vuol dire? Cioè delle iniziative pubbliche,
sì,
o dei convegni?
Delle iniziative abbastanza tecniche su quello che era il progetto, pubbliche da parte di chi si opponeva alla base, non da parte loro. Da parte loro hanno provato un paio di volte a fare degli interventi a porte chiuse tra esercito, provincia e Stato, e governo, diciamo. E che gli sono state bloccate, per fortuna, cioè non con chissà quali rivendicazioni, però al grido di o parlate anche con noi o non parlate con nessuno, la gente non gliela fate fare.
In che modo?
Che è bloccato la sala una volta, disturbato, sono riuscito a disturbare la seconda. Comunque da queste cose qui è nato un comitato. Adesso sto parlando in maniera ampia, nel senso, per dirti, non ho mai partecipato al comitato contro la base di Mattarello. Tuttora c'è questo comitato qua, a mio avviso le raccolte firme e l'indirizzo è quello vicentino, dunque a me interessa magari meno, anzi certo. non mi interessa.
Vabbè, ma tanto tu stai raccontando più o meno la storia di come è nata questa cosa e come si è sviluppata.
A giugno del 2008 c'è il primo blocco dei cantieri, un tot di persone prendono e entrano nei cantieri, bloccano le ruspe e fanno un presidio permanente
all'interno
del territorio, un po' sullo stile Venaus, insomma, diciamo,
sì.
Il territorio lì della base, e ci hanno fatto un presidio permanente, un presidio che è stato sgomberato qualche giorno dopo, e una quarantina di persone sono state prese e portate in questura. Lì la lotta ovviamente ha sentito un colpo, nel senso che gente che magari non era mai stata abituata ad avere a che fare con polizia, insomma con le forze repressive in genere, passarsi una giornata in questura. Però c'è che i buoni restano. La sera stessa appunto c'è stata un'assemblea, e da lì è nata poi l'assemblea, una delle assemblee antimilitariste.
Ma a livello di popolazione locale, la partecipazione all'assemblea appunto, quindi all'occupazione al presidio permanente?
Il presidio permanente era frequentato, tanto che l'assemblea dopo lo sgombro del presidio c'erano 150 persone più o meno, che per un posto così sono tante.
Per una lotta embrionale del genere.
Esatto, persone che, cioè numero che è andato un po' a scalare. E diciamo che sto comitato, essendo molto conosciuto in paese, il paese è piccolo, sicuramente fa il suo lavoro all'interno del paese, e la gente, se conosce te, parla con te piuttosto che magari con me che mi conosce meno. E dunque non lo so, noi stiamo presentando il progetto in vari posti in Italia, in giro, da Roma, Genova, Bergamo, e verremo magari a Torino, perché quello su cui puntiamo è qualcosa di più nostro.
Torniamo un attimo a questa occupazione del terreno che è stata fatta, il terreno adibito alla base, occupazione infatti di cui parlavi prima, che poi ha causato in seguito alla visita in questura di alcune persone non tanto abituate a frequentare le questure, non che gli altri faccia piacere, però qualcuno ci ha fatto un po' più il callo, qualcuno un po' meno,
sì.
Insomma, quindi dopo questa esperienza che è successo?
Niente, appunto, la sera dopo lo sgombero ha visto questa assemblea di 150 persone, dunque un'assemblea molto partecipata, e da lì in poi si sono susseguite, diciamo, diverse iniziative, anche insomma, dalla fissione dei manifesti, striscioni, presidi, biciclettate. C'è stato un convegno della pace in cui c'è stata un'incursione, tra l'altro un convegno che si chiamava Sentieri di Pace. Ci vuole coraggio, insomma, a fare un convegno di questo tipo qua, costruendo una base lì di fianco. Bisogna dire una cosa, quello che si è formato l'assemblea dopo appunto lo sgombero, che vedeva all'interno varie realtà, è stata in qualche modo una spina nel fianco, diciamo, di chi quella lotta lì voleva farla andare come a Vicenza, di qualsiasi tipo appunto di recupero politico, dai
insomma, la strumentalizzazione non ha
funzionato,
frutti.
Esatto. Grazie a cosa forse c'è stata l'unanimità, cioè il metodo dell'unanimità all'interno dell'assemblea, che appunto è servito a far sì che sti marpioni, insomma, non si prendessero l'assemblea, diciamo, e che non passassero appunto queste proposte semi istituzionali. Comunque dopo appunto vari passaggi all'interno dell'assemblea, varie iniziative di questo tipo qua, si arriva a una manifestazione, cioè la manifestazione del 4 ottobre a Trento, partecipata più o meno da 800 persone, che comunque se non sono numeri enormi, ricordiamo
dignitoso,
il contesto,
un numero dignitoso, esatto, diciamo, per la zona e il tipo di lotta è
dove
molto...
si colloca, insomma è un discreto numero. Volantinaggio, eccetera, che invita al blocco dei lavori il lunedì successivo. Durante la manifestazione era anche funzionale a questo, il presentare un nuovo blocco dei cantieri. Viene distribuito appunto un volantino e ovviamente l'accordo in assemblea è che chi non partecipa alle iniziative non si dissoci, nel senso sapevamo benissimo che marpioni politici e un certo tipo di gente in una cosa così non ci sarebbe venuta. La richiesta che gli è stata fatta: non volete venire, almeno fatevi i cazzi vostri.
Sì.
Insomma, c'è durante la manifestazione, tocca dirlo perché è stato quello che poi ha fratturato il tutto, per fortuna a mio avviso, qualche petardo, uno tra le gambe di una vecchietta, uno su un gruppo di skinhead di destra e l'altro davanti al commissariato del governo. E allora cosa è successo? È successo che qualcuno ha usato il pretesto dei petardi per additare un certo tipo di persone e dire: ecco, questi sono quelli che... fatto sta che grazie a sti petardi i marpioni politici non esistono più.
Si è scrematissimo di gentaglia.
Questa assemblea,
ma non si sa che è spesso capitato con i petardi di fare pulizia intorno involontariamente, però succede.
Voglio dire che avrebbero fatto magari una figura più di merda se questo allontanamento fosse avvenuto perché loro decidevano di non partecipare a una cosa come quella del lunedì. Cioè, parlate tanto di bloccare, fare, e poi quando si blocca sul serio voi non venite, sicuramente avrebbero fatto la figura che si meritavano in maniera migliore. Certo, non è male che sia stato palese l'utilizzo appunto di sta storia dei petardi, che alla fine appunto erano petardi, e anche lì la gente fa una manifestazione contro la guerra, un po' inconsapevoli quali sono i botti che la guerra provoca appunto quotidianamente, di quelli che senti di fianco le orecchie, che tanto da poter indignarti appunto per due petardi esplosi in una città tranquilla come Trento. Comunque questo qua provoca appunto questa frattura e ovviamente salutare, si apre un'assemblea antimilitarista a Rovereto. Questa scrematura questa scrematura fa sì che nasca questa cosa, questo assemblea antimilitarista Rovereto, di cui facciamo parte adesso solo noi praticamente, che però è l'unica cosa che va avanti, perché tutti questi marpioni politici che prima volevano recuperare questo e quell'altro, adesso non stanno facendo assolutamente niente. Dunque, la dimostrazione ultima che questi qua, quello che gli interessava era la faccia sul giornale, la poltrona comoda,
la notorietà, infatti.
La notorietà, esatto. In tutto questo, un'altra cosa da aggiungere è che c'è la pubblicazione di un giornale da ormai da quasi un anno, Rompere le Righe, che su informazione sul blog di Rompere le Righe, appunto, trovate se volete, insomma. Ecco, questa era l'ultima su il contesto di lotta, appunto, che
certo
che c'è stato
in cui
fino
si inserisce
adesso.
Anche il convegno poi del 2 maggio.
Il convegno del 2 maggio e il campeggio di fine giugno.
E su questo campeggio, insomma, si sa già qualcosa o è tutto ancora da costruire, l'idea, quello che si vuole fare, insomma?
Diciamo che in gran parte sicuramente è da costruire, tanto che anche il convegno e la possibilità di incontrarsi al convegno sarà in parte decisiva, una discussione all'interno di quel convegno lì per vedere come fare, anche perché
sì, magari a vedere anche se c'è interesse a farlo
esattamente,
come, in che modo
per farlo noi quattro,
anche perché diciamo si parla di campeggio, ma conoscendovi non siete persone che organizzano una cosa per fare una grigliata, insomma.
Se ci sta la grigliata io anche, ma
per fare solo una grigliata,
bravo, per fare solo una grigliata
non vi accontentate,
no,
giustamente
non ci accontentiamo di un semplice panino. No, il campeggio vuole essere un campeggio, passami il termine, un campeggio militante, nel senso che vuole essere divertente e vuole interessare appunto chi ci viene. Non abbiamo intenzione di fare un campeggio a proiezioni e concertini, non ci interessa, ecco.
Facciamo venire voglia alla gente di partecipare per fine giugno, di tenersi liberi, insomma.
Io proporrei delle vacanze in Trentino da giugno ad agosto, però ovviamente ognuno ai suoi impegni. Secondo me è una situazione interessante, soprattutto interessante sarebbe il provare a realizzare questa cosa qui, questa esperienza antimilitarista che sia appunto più anarchica, più libertaria, più nostra, insomma, visti i fallimenti di tutti gli altri. Chi non fosse convinto, dico, perché io sono convinto dal principio di voler andare in quella direzione lì, ma chi non fosse convinto, visti tutti i fallimenti che hanno avuto gli altri tipi di lotte, visto la mancanza per certi aspetti di una lotta antimilitarista di un certo tipo in Italia da un tot, a mio avviso è una bella esperienza, una bella prova da fare, insomma, ecco.
Ebbene, bene, sulle note di questo pezzo dei Painkiller, che mi sembrano un po' tutto il contrario di quello che dicono di chiamarsi, così concludiamo un po', stringiamo un po' sull'iniziativa di cui ci hai parlato, ribadiamo
l'appuntamento che è sabato appunto 2 maggio dalle ore 15, dalle 3 di pomeriggio, nell'auditorium di Via Clarina 2 a Trento.
Okay.
Comunque, per qualsiasi tipo di informazione, che c'è una mail che è romperelerighe08@gmail.com, voi scrivete, noi vi rispondiamo. Per tenersi informati, informazione e casomai il blog di Rompere le Righe, appunto, romperelerighe.noblogs. Basta.
Punto org.
Venite a vedere lui in diritti, che io non sono così telematico. Ecco. Allora, sabato 2 maggio, appunto, alle 3, auditorium di Via Clarina 2 a Trento. Convegno internazionale antimilitarista, un sacco di gente, un sacco bello. E così ci mettiamo d'accordo anche per che bel campeggio organizzare a fine di giugno.
Bene, io ti ringrazio, è stato molto esauriente. E niente, allora arrivederci al 2 maggio.
Arrivederci.
Quel di Trento.
Al 2 maggio a Trento. Grazie mille e un saluto agli ascoltatori di Radio Breakout.
Ebbene, 105-250, siete sempre all'ascolto di Macerie su Macerie. Salutato il nostro ospite trentino. Ormai si sono fatte le 11:48 minuti primi, siamo in fase di chiusura della puntata di oggi di Macerie, prima di lasciare i microfoni a Gianluca, a Metropolis. Volevo... leggervi, come preannunciato nel sommario, un articolo, qualche notizia sulla lotta, sulla rivolta dei minatori in Tunisia, che ha insomma toccato la Tunisia, la zona mineraria della Tunisia i mesi scorsi, e che probabilmente è collegata anche col fatto che moltissimi tunisini sono protagonisti delle lotte, delle rivolte nei CPT italiani, e anche l'ultimo caso di rivolta nel carcere di Trapani, dove sapete appunto 5 tunisini si sono ribellati e hanno insomma fatto abbastanza male a 2 guardie carcerarie. Insomma, una rivolta, una lotta che è cominciata nel gennaio del 2008. Un movimento sociale senza precedenti che ha, diciamo, epicentro a Redeyef. E la repressione contro questa lotta è stata ed è tuttora durissima. Si parla di sindacalisti arrestati e torturati, manifestanti uccisi dalla polizia e giornalisti in carcere. La cronaca di quei mesi in Tunisia ha mostrato il lato nascosto di un paese visitato ogni anno da milioni di turisti e ogni anno abbandonato da migliaia di emigranti. A Redeyef, cuore di questa rivolta, nel sud-ovest del paese, vicino all'Algeria, è nato il movimento sociale più importante e duraturo degli ultimi 20 anni in Tunisia. Redeyef è una cittadina di circa 37.000 abitanti, costruita un secolo fa dai francesi nel bel mezzo del bacino minerario di Gafsa. La regione ha un aspetto desolante, pare, per chi c'è stato. Sto leggendo un articolo, tra l'altro, tratto da Fortress Europe, firmato da Gabriele Del Grande, voce che avete già sentito, insomma, intervistiamo spesso qui da Radio Blackout. La regione di Redeyef, Gafsa, ha un aspetto desolante, ma sotto le spoglie, montagne grigie, tra Mularesh, Redeyef, Mdilla e Metlaoui, si trova un vero e proprio tesoro, 600 milioni di tonnellate di fosfato. Lo estrae una società pubblica, la Compagnia dei Fosfati di Gafsa, CPG. Nel 2008 il prezzo della tonnellata di fosfato è raddoppiato per la crescente domanda di fertilizzanti in Cina e in India. La Tunisia è il quinto produttore mondiale e ha riserve per 100 anni. Eppure la regione di Gafsa è una delle più povere della Tunisia. La modernizzazione degli impianti ha tagliato il 55% dei posti di lavoro, passati in 20 anni da 11.000 a 5.000. E ha provocato una grave crisi economica nella città dei minatori. Oggi la disoccupazione, pensate un po', colpisce il 40% dei giovani, che spesso non vedono altra via d'uscita se non bruciare le frontiere, come si dice in arabo. Espressione bellissima, bruciare le frontiere. Quello che hanno fatto a Strasburgo i compagni che hanno manifestato contro il vertice della NATO. Bruciare le frontiere per andare verso Lampedusa. Guarda un po'. E anche lì qualche cosa è bruciato. Comunque tutta questa storia inizia il 5 gennaio del 2008 a Redeyef. La CPG, la compagnia che si occupa di estrarre il fosfato, pubblica i risultati di un concorso pubblico per 80 posti di lavoro. Ma la lista è giudicata fraudolenta. I giovani disoccupati si ribellano e occupano per protesta la sede regionale del sindacato dei minatori, l'UGTT, ritenuto coinvolto nella truffa. Guarda un po'. Presto sono raggiunti da 11 vedove che chiedono il rispetto delle quote assegnate ai figli dei morti sul lavoro. La base della protesta si allarga, le parti pulite del sindacato si uniscono alla denuncia. E intanto a Tunisi nasce un comitato nazionale di sostegno al popolo delle miniere. Il 4 aprile del 2008 si tiene a Tunisi una giornata di solidarietà. Vi partecipano dei sindacalisti di Redeyef, ma al loro ritorno, la mattina del 7 aprile, vengono arrestati insieme a decine e decine di attivisti. Tra loro c'è anche Adnan Haji, segretario del sindacato degli insegnanti di Redeyef. Lo stesso giorno gli insegnanti della città sospendono le lezioni e viene indetto uno sciopero generale che si protrae per 3 giorni. Il 9 aprile una 30ina di donne scendono in piazza chiedendo la liberazione dei mariti. La città si unisce alla manifestazione che arriva fin sotto la prefettura. Il giorno dopo i sindacalisti vengono rilasciati. Al loro ingresso in città sono accolti da un bagno di folla. Più di 20.000 persone acclamano il ritorno del loro leader Adnan Haji. Intanto in Francia si moltiplicano le iniziative di solidarietà animate dagli emigrati tunisini, soprattutto a Nantes, dove vive una numerosa comunità originaria di Redeyef, che fonda un comitato di solidarietà e scende in piazza. Nel bacino minerario però le proteste non accennano a diminuire. Il 6 maggio, sempre del 2008, Hisham Ben Jeddou muore fulminato dai cavi dell'alta tensione di un generatore elettrico a Tabedit, mentre con un gruppo di disoccupati tentavano di bloccare gli impianti della CPG. E la prima vittima delle proteste. I testimoni accusano la polizia di aver riallacciato la corrente sapendo che lo avrebbero ucciso. Da Tunisi vengono inviati rinforzi, polizia e esercito controllano ogni accesso a Redeyef e agenti in borghese sorvegliano gli attori principali della protesta. Ma guarda un po', tutto il mondo è paese. Il 6 giugno la polizia spara sui manifestanti. Afnawi Magzawi muore sul colpo, altri 27 ragazzi sono feriti. Uno di loro morirà il 14 settembre in ospedale. Nel giro di poche settimane vengono arrestate 200 persone, sindacalisti e gente comune. La notte tra il 21 e il 22 giugno viene di nuovo arrestato il leader della protesta, Adnan Haji. Il movimento è decapitato. Nessuna donna però è stata arrestata e sono loro, le mogli dei sindacalisti e dei militanti detenuti, a tornare in piazza il 27 luglio per chiedere la libertà per i detenuti. In mezzo a loro c'è anche Zakia Difawi, del 1966, giornalista e insegnante. Era venuta da Kairouan per scrivere un reportage su Redeyef sul giornale d'opposizione, ma il reportage non sarà mai pubblicato perché quello stesso giorno questa donna viene portata in carcere. Il suo è un arresto simbolico, un messaggio a tutti i giornalisti tunisini di non recarsi a Redeyef e di non scrivere nulla sulle rivolte. E l'altro lato della repressione, il controllo totale dell'informazione. La Difawi è stata condannata a 4 mesi e mezzo di carcere, ma non è l'unica giornalista dietro le sbarre a finire sotto processo e la stessa libertà di espressione. Poiché vogliono tanto questa città, allora gliela lasciamo. Arrabbiate, le donne di Redeyef, nel bacino minerario di Gaza, avevano deciso di abbandonare il paese. Molti abitanti dimissionari erano scesi in strada con un bagaglio improvvisato per protestare contro l'invasione della loro città da parte della polizia, ma le forze dell'ordine mettono in guardia la popolazione. Se andranno in montagna verso l'Algeria, saranno accusati di tradimento, come gli abitanti del villaggio vicino che avevano chiesto asilo politico a quel paese qualche settimana prima. Ebbene, quindi questo è un racconto dei tanti che potete trovare su internet se cercate, insomma, rivolte minatori Tunisia su qualunque motore di ricerca per saperne di più. Ed è chiaro che quando c'è lotta e quando c'è repressione, spesso appunto, come avete sentito, alla persone non rimane altro che bruciare le frontiere, questa bellissima espressione che significa emigrare in arabo, emigrare illegalmente. Ed è chiaro che chi brucia le frontiere per scappare dalla repressione, per aver lottato, insomma, si porta dietro non solo, insomma, si porta dietro tutta una storia di lotta, un bagaglio di esperienze, una determinazione che riaffiorerà come è riaffiorata a Lampedusa, il primo porto dove sono stati reclusi molti tunisini e, insomma, in tutte le altre strutture dove vengono concentrati e reclusi queste persone. E quindi speriamo anche che la lotta che ha coinvolto i reclusi nei CPT, che li ha portati alla vittoria, parziale per quanto parziale, perché insomma non è che i CPT sono stati chiusi o distrutti, semplicemente si è tornati, il governo ha dovuto fare marcia indietro, ma comunque è un vero e proprio arresto, uno stop alle politiche razziste della Lega, l'unica vera opposizione al pacchetto sicurezza. Ecco, speriamo che anche questo bagaglio di lotte venga messo così nella valigia di tutti noi, per essere tirato fuori poi nei prossimi momenti, alla prossima occasione. Ebbene, 11:58 minuti. prima di salutare vi leggiamo gli appuntamenti.
Eh sì, sì, partiamo velocemente da, cioè da oggi stesso, al Barocchio Squat, gridata Zigana alle ore 20, gridata Bella Vita, gradito l'abito Zigano, se porti birra calda non prepari il giorno prima la carne cruda che ti prenda un'appendicite acuta. Ricordiamo il Barocchio Squat in strada del Barocchio a Grugliasco.
E sempre questa sera alle ore 18, punto informativo antifascista in via Po numero 16.
Passiamo a venerdì 24 aprile, una jam session jazz presso la Scatassuna, CSOA Scatassuna, Corso Regina 47, jam session con i Mötley Quintet. Non c'è scritto l'orario, però insomma suppongo
una certa.
Prima serata, una certa alla Scatassuna.
Sempre venerdì 24 aprile, le rivolte partigiane dopo il 25 aprile, presentazione del libro Ribelli senza concedo di Marco Rossi, sarà presente l'autore, tutto questo presso la sede della Federazione Anarchica Italiana in Corso Palermo 46.
Nella mattinata però di venerdì ci sarà un presidio dei lavoratori Indesit all'Unione Industriale alle ore 10.
Oh, è arrivato un cist di viaggiare informati perché si trovasse in Corso Casale, c'è un blocco dei vigili urbani appunto in Corso Casale, direzione delle Ascot. Attenzione. E passiamo a sabato 25 aprile. Il network antagonista torinese organizza un corteo con concentramento alle ore 15 in piazza Risorgimento che si dirigerà fino al Martinetto, al Sacrario del Martinetto. Quindi ore 15, piazza Risorgimento.
Sempre sabato 25 aprile ci sarà un concerto punk ai Giardini Reali nei pressi del Phoenix Sgomberato, un bar con grigliata, distro e tutto ciò benefit per Radio Blackout e Inguaiati con la legge. Suoneranno al concerto di UFO di Varese, Umana Miseria di Pavia. A ore no core di Chivasso è in barba alla legge di Torino. A seguire DJ Set. E quindi si sono fatte le 12.04, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì intorno alle ore 10.30 circa. Un saluto da Maya.
E anche da Fabio.
Ciao.
Di un'obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero che non vogliamo pagare per la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire. Ma piuttosto di abbassare la faccia, è vero?